dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 23 novembre 2020. Pieni di amici come Bill Gates e sexy come neanche le cipolle su Facebook, siamo pronti come tutte le settimane per un'ora e mezza dedicata a cosa? Ma alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle mie studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio schermato di Milano, io sono la Michele Di Maio.
E dal binario 2 di Milano Centro, Francesco Facconi.
Ritardo record questa sera di nostri.
Mamma mia, siamo un intercity della notizia digitale.
L'interregionale.
È veramente un record. Credo sia la prima volta in 12 anni che iniziamo lo stream con 25 minuti di ritardo. Ma va bene,
abbiamo risolto. Con l'ora legale siamo 35 minuti in anticipo, quindi va tutto bene.
Vabbè, è sempre relativa. Ma l'ora legale non dovevano abolirla? O forse dovevano abolire quella?
Il prossimo inverno, se non cambiano ancora.
Ma aboliscono quella legale o quella illegale? Non ho capito.
Sono 35 anni che non ho mai capito quale una e quale l'altra, quindi non lo so.
Quella legale e quella estiva.
Quella illegale,
che in realtà sarebbe quella naturale, ma la chiamiamo illegale, quella normale.
E quella no, allora, c'è quella bella che ti fa guadagnare un'ora di sonno e quella brutta che te la fa perdere.
No, in realtà è il contrario, perché quella bella che quando entra... d'estate... A me piace di più perché c'hai più luce la sera, c'hai luce fino a tardi, eccetera. Però quando entra ti perdi un'ora di sonno.
Ho capito, ma vuoi mettere un'ora di sonno una notte? Cioè.
Ma una notte, per una notte. Poi pensa quando l'aboliranno, ma solo in Europa, eccetera. Pensa a quel tizio della Apple che programma il telefono, che programma l'orologio, la sveglia.
Cioè, lo stack dell'orologio. No,
infatti a me quello che dà fastidio è l'ora legale, che devo svegliarmi alle 3 di notte per tirare indietro l'orologio del cellulare alle 2, perché mica mi fido di farglielo fare a 2.
E anche in macchina, vuoi non andare anche in macchina a cambiare?
E il videoregistratore che poi ti resta col 0,
in macchina 0, lo 0, cambi un mese dopo tipicamente. Cioè, dici, ma perché sono così in ritardo / anticipo?
A me in macchina è capitato, le ultime no, c'hanno l'aggiornamento, cos'è, un segnale via satellite quello che usano adesso di orologi, le macchine eccetera, o via
radio.
Speralo,
perché se hai qualcosa di programmato finché non cambi macchina,
non lo so, c'è qualcosa che ti cambia. Però quando non c'era la sincronizzazione sì, mi capitava di dare tutto il giro, cioè di passare 6 mesi con l'orologio un'ora, tanto tra un po' di tempo torna giusto. Basta sperare.
Poi lo cambiavi e tempo una settimana girava l'ora.
Basta sperare, sì. Ma anche quelli che hanno l'orologio quello a lancette, no? Che tutti i giorni magari ritarda di 2 secondi, non c'è bisogno di aggiustarlo. Dopo un tempo necessariamente lungo l'orologio torna all'ora giusta.
Certo.
Basta aspettare. Basta avere
l'equinozio degli orologi.
Basta avere pazienza di aspettare, però adesso è ora di smettere di cazzeggiare e di cominciare a parlare di notizie digitali all'italiana. Mi avete messo tutte e due notizie sul giornale di Brescia che prende una pausa da Facebook.
Fa il lockdown.
Amore, dobbiamo parlare
della notizia.
Dobbiamo prenderci una pausa.
Per il virus della disinformazione, del flame, degli insulti, dell'odio. E fondamentalmente hanno scoperto che la gente che è su Facebook ultimamente si diverte ancora di più, stranamente.
È una scoperta eccezionale.
Sì, ma è una novità, ma solo a Brescia, tra l'altro, solo il giornale di Brescia, a commentare in maniera non sempre completamente a tema e propria gli articoli che vengono postati. Quindi prima hanno provato a postare meno articoli, dicendo gli articoli che potrebbero causare qualcosa non li postiamo. Hanno visto che le cose non cambiavano, hanno detto ok, non possiamo più niente.
E quindi hanno chiuso la loro pagina.
Non hanno chiuso, ha smesso di postare gli articoli.
È in lockdown. Okay, è in pausa. Hanno deciso di prendersi una pausa. Ecco,
Possono pubblicare gli articoli solamente con l'autocertificazione.
Col blockchain. Allora...
Esattamente.
No, però allora effettivamente, cioè, comunque è una mossa coraggiosa, perché comunque i social, Facebook in particolare, fa numeri importanti per quanto riguarda le visite
ancora
ai
ora?
Siti di notizie oggi. Ma penso proprio di sì, con tutti i boomer che ci sono su Facebook. E senza offesa per i boomer. E lo dice stesso il giornale nell'articolo dedicato al tema, che comunque un 20% anche più delle visite venivano guidate da Facebook. Quindi da una parte è una scelta coraggiosa, perché vuol dire andare dal tuo fornitore di pubblicità, anzi dal tuo spacciatore di pubblicità, e dirgli guarda che per il prossimo giro ci aspettiamo meno visite, quindi non darci troppi soldi in meno. Quindi dal punto di vista economico non è un,
però,
una mossa che
meno,
ha,
cioè, meno visite di gente che clicca, guarda il titolo e va via e non guarda nient'altro, perché probabilmente il traffico che arriva dai da certi social, soprattutto in articoli che contengono, cioè chissà qual è il valore di quel traffico rispetto a un traffico magari che parte dalla home page, si cerca le notizie o...
No, chiaro, ha un valore bassissimo e ha anche un costo bassissimo, perché il CPM poi su questo tipo di advertisement comunque è basso, e ovviamente lì vai sperando di pescare nel mucchio delle migliaia o dei milioni di click e di trovare qualcuno interessato, per quanto ci puoi mettere il programmatic, la profilazione, comunque te la viaggi sui grandi numeri con un costo per click molto basso.
Comunque spariscono da Facebook, ma non da Instagram, non da Messenger?
Da MSN?
No, da Windows, da Facebook Messenger.
Da Facebook? Perché... In che senso da Facebook?
Non lo so, è infatti una cosa che mi ha... Evidentemente mandano notizie all'interno, ci avranno un bot.
Qual è la strategia? No, allora, però secondo me... Allora, Instagram io la considero comunque un ambiente un po' più pulito di Facebook. Proprio perché...
Si vedono meno i commenti.
Esatto, perché si vedono meno i commenti ed è una piattaforma che stimola meno la conversazione. Quindi io scrivo...
Stai dicendo che meno la gente parla, meglio è.
Sì.
Il prossimo social network sarà non solo senza i like come Instagram, ma anche senza i commenti.
Così. Anzi, ma guarda, non tanto meno la gente parla meglio è, ma meno la gente interloquisce l'una con l'altra meglio è.
Okay. Anzi, facciamo il social network di Digitalia nel quale puoi commentare.
Sì. Se solo se sei Franco Soleri.
Quindi no, ma il commento non viene visualizzato. E neanche salvato, ma quello non importa.
Ti puoi sfogare
la casella
vuoi.
Commento. Quindi tu leggi l'articolo e dici: no, Franco Soleri è un PlayStationaro. Hashtag complotto.
Però poi per carità, via. Su Instagram comunque i QAnon ci sono uguali, gli antivaccinisti ci sono uguali. Infatti c'è un altro articolo che ce n'era oggi nella timeline, dove si dice che anche Instagram può essere un rabbit hole di disinformazione. Però il fatto che non c'è interazione o comunque è scarsamente invogliata l'interazione tra un visitatore e l'altro lo rende un posto un po' più godibile, secondo me.
Sì. Che poi,
quindi il problema di oggi,
c'è meno interazione?
La sintesi è che il problema di oggi è l'eccesso di comunicazione.
Sì, l'eccesso di comunicazione, l'eccesso di scambi. Perché, cioè, guarda adesso il giornale di Brescia, ma letteralmente qualsiasi articolo di qualsiasi testata nazionale è una fogna, cioè non mi viene, non, il mondo non cresce perché sotto l'articolo di Repubblica sono tutti, hanno tutti la possibilità di commentare.
Ma non decresce? C'è...
Perché decresce sotto, cosa, scusa?
Decresce il mondo perché sotto l'articolo di Repubblica tutto il mondo commenta.
Se nel momento in cui tu ti fai il sangue amaro e credi che con il tuo commento
ti incattivisce
e ti polarizza, perché poi si partono gli insulti.
Ma voi leggete i commenti sotto gli articoli? Io ce li ho filtrati dall'antispam, lo stesso filtro che mi blocca le pubblicità, no, mi blocca anche i commenti sulla maggior parte dei siti. Non
io
su
non
Facebook,
li leggo, ma perché
bloccherebbe Facebook. Ma
io cerco di evitare di leggerli, ma proprio perché penso che quando vado a consultare un quotidiano mi interessa il pensiero del giornalista, di chi ha studiato l'argomento, in teoria si spera. e lo ha espresso in una maniera, diciamo, professionale. Poi chi in due secondi riesce a scrivere un commento e dice non ha, visto che non può avere probabilmente in generale la stessa preparazione sull'argomento,
ma non solo, magari
eccetera.
ce l'ha ma non ha avuto il tempo per pensare, perché
esatto,
il giornalista prima
preparazione
di scrivere
intendo
ha
anche
pensato
quello.
A lungo quell'argomento
si spera.
Sempre si spera
la preparazione intendo
in
anche quello
relativi,
cioè l'aver ragionato sull'argomento, avere creato un pensiero critico,
certo.
E quindi in questo senso se voglio leggere appunto un articolo lo leggo così, se no vado a leggere direttamente le chat su Reddit.
Mettere un timer che quando leggi un articolo prima di poter commentare deve essere passata almeno mezz'ora, non sarebbe male.
Beh, già come Twitter che prima di fare il retweet ti esce l'alert, ma l'hai letto questo articolo prima di fare il retweet?
Esatto, qui è ancora di più, cioè JavaScript, il server sa quando tu hai letto l'articolo e prima di mezz'ora non ti permette di commentare quell'articolo.
Già mi vedo le estensioni di Chrome che tu schiacci il retweet tengono aperto 30 minuti e poi retweetano. Cioè già, nel senso, ok, Franco, mi piace il modo in cui ragioni, ma il popolo degli hater è più avanti di te.
No, però disabilizzando me, dare la possibilità ai giornali di disabilitare, o alle pagine, di disabilitare i commenti sotto gli articoli, non è che sarebbe proprio male, secondo me, per la sanità mentale di tutti quanti e per la fruibilità di un qualsiasi social network. Mi viene in mente, a parte, sì, vabbè, un po' appunto come Instagram, dove ad esempio sulle story tu come editor, come se pubblichi una storia, hai la possibilità di disabilitare la scrittina sotto, uh-huh, dove puoi messaggiare alla persona che ha pubblicato la storia, in modo che, ok, tu se hai ancora una cosa di interessante da dire mandi un messaggio alla persona, vai nel suo profilo, gli mandi un messaggio, bella, ma almeno non hai appunto quella cosa di commentare a caldo, magari scrivendo una minchiata.
Ci sta, ci sta.
Rendere difficile il commento.
Sì.
Va bene. E l'altra notizia in materia di social è che Facebook, Google e Twitter si preparano per l'ondata di disinformazione. Finita l'ondata della disinformazione elettorale, in campagna elettorale americana, si preparano per l'ondata di disinformazione relativa a coronavirus e relativi vaccini. Qui iniziamo a muoverci. Se il terreno della politica è un terreno di difficile gestione, ma dove il rischio di di mettere dei blocchi e delle cose è su argomenti, alla fine dei conti, che possono scadere nel frivolo, nel eccetera cosa. Nel mondo della scienza il dibattito invece è fondamentale. E il mondo dei vaccini, che vede oramai, come tutto il giorno d'oggi, estremamente polarizzato, e quindi vede da una parte i vax bot, dove qualsiasi cosa che inizi per vac va bene, e dall'altra quello che il mondo opposto, dove qualsiasi cosa che inizi per vac provoca la morte nel migliore dei casi, e se no la nascita, la crescita di delle antennine tipo marziano. Ebbene, in realtà in scienza non è mai niente così estremo, e anzi è tutto dibattuto. Mi ha fatto venire in mente, mi ha fatto riflettere questo articolo, perché è uscito lo stesso giorno delle polemiche conseguenti all'uscita di Crisanti. Crisanti, lo sapete, no? Responsabile, sì, della Task Force Veneta, microbiologo, accademico, professore universitario, certamente non un Novax.
Che ha dedicato la vita ai Vax, da questo punto di vista.
È uscito con un'uscita probabilmente mediaticamente infelice, però con un certo qual senso sull'argomento, e ha detto: io a gennaio non mi vaccino, perché non esiste che io mi faccia inoculare una roba che è stata sperimentata solo da chi vende il prodotto, senza aver pubblicato niente, senza che lo studio sia stato replicato.
La frase è stata decontestualizzata. Lui ha detto: io con queste informazioni odierne a gennaio non mi vaccino.
Ecco.
Poi è chiaro che se estrapoli il singolo concetto viene fuori, per cui...
Ecco. Io mi chiedo, questo tipo di dibattiti, perché poi questo dibattito voi forse l'avrete visto sui media generali, c'è stata una levata di scudi, ci sono stati quelli che hanno criticato il tipo di uscita, ci sono stati quelli che hanno difeso il vaccino a priori, perché il vaccino sarà, oggi c'è una grossa paura e una grossa ovviamente speranza che che qualcuno di questi vaccini o tutti ci tirino fuori da questo disastro, eccetera. Però ci sono state le reazioni più scomposte, poi sono arrivate quella difesa, eccetera, ma anche nel mondo, anche tra i medici, io frequento un paio di chat di medicina con i miei compagni di università, con cui siamo rimasti in collegamento, c'è una cosa su un gruppo su Facebook molto grosso, anche quello di soli operatori sanitari, anzi neanche, solo medici, eccetera, e lì c'è stato un dibattito invece molto sereno, molto rilassato, certamente molto diverso da quelli che vedi su Facebook, con una marea di posizioni sfumate tra una parte e l'altra, no? Quelli che dicono sì, bisogna rischiare un po' di più perché sennò siamo nella cacca, quelli che no, perché accettare una roba del genere è come buttare le ortiche, 30 anni di evidence based medicine, di sperimentazioni in doppio cieco e di riproducibilità, eccetera, tante cose. Ecco, in un mondo del genere è più difficile mettere il filtro come è stato messo sulle puttanate di Trump, ed è anche più pericoloso, a mio avviso.
Tra l'altro non ce l'hanno fatta benissimo, cioè ne sono passate tante di notizie, cioè le puttanate. Elezioni non volevo le explicit lyrics, le elezioni sono state sicuramente o meglio non sono secondo me state così diverse da quelle precedenti, c'è stata tanta discussione, probabilmente anche perché quelle precedenti arrivavano dall'esterno e quelle attuali arrivavano dall'interno, le disinformazioni. Però la macchina di protezione non è che sia stata così efficace.
No.
E in effetti l'articolo che tu hai postato, preso se non mi sbaglio da Engadget, si intitola Facebook, Google e Twitter Brace For, che vuol dire, come hai detto tu giustamente, si preparano, sì, a risolvere, ma è anche il verbo che dicono negli incidenti aerei,
brace,
prepararsi
brace
all'impatto,
sì, sì, sì.
Brace.
Per o cui, anche brace yourself,
per cui da una parte è mettiamo in pista, cioè l'ho letto,
sì, prepariamoci,
mettiamo in pista delle armi per riuscire a non, e dall'altra parte ci massacreranno, iniziamo a aiuto. Ecco, io vedo entrambe le cose in quell'articolo, perché effettivamente c'è il subiremo questa cosa, precipiteremo con la disinformazione, non ci sarà più niente da fare, oppure
sì, però
può essere la volta buona che li regolano, ecco.
Se abbiamo imparato qualcosa dagli ultimi mesi è che quindi Twitter mette le etichette e Facebook non fa niente. In realtà in questo momento non ci sono...
No, Facebook dice che blocca gli articoli dopo che sarà uscito il vaccino.
Giusto.
Con le elezioni hanno fatto così.
Dopo che sarà uscito,
dopo le elezioni,
dopo che tutta la popolazione sarà stata inoculata, a quel punto blocchiamo.
Quando avremo garantito che il virus è scomparso, a quel punto bloccheremo.
Lasciamo stare. E intanto, visto periodo che si parla di regolamentazioni per big tech e robe del genere, YouTube risponde e dice no, non esiste che vengano fatte delle regole, delle leggi solo per big tech, le leggi devono essere uguali per tutti, per cui le regole che valgono per YouTube devono valere anche per i piccoli. A me sembra questione di lana caprina.
Sì, anche perché loro partono dicendo perché i piccoli domani potrebbero diventare grossi.
Ma appunto.
E quindi mettiamogli i bastoni fra le ruote subito.
Mi sembra intelligente come cosa. Allora, oggi si pensa di fare una...
il
problema è, esatto, il problema è che i grossi non permettono ai piccoli di crescere, no? Monopolio.
Allora, mettiamo delle leggi che a noi danno un po' fastidio, agli altri impediscono di nascere.
Perfetto,
e questo, così evitiamo che in 20 giorni, come dicono, in una ventina di giorni, come dicono, diventino potenti, insomma.
Ma questa gente, insomma, la creme della creme, per
certo, avvocati pagati milioni per
tirar fuori queste cose. Cioè, come farei?
No, poi questo topic, questo argomento è particolarmente interessante e secondo me ne parleremo un bel po' nei prossimi mesi, perché fa parte di una regolamentazione più ampia che la Commissione Europea sta mettendo sui Digital Services Act. È tutto ancora molto su nell'aria, ci sono paesi con composizioni molto diverse, c'è chi dice no, è meglio che lasciamo stare tutto il discorso della comunicazione, di tarpare le ali al capitalismo e alle big tech e ne parliamo soltanto in termini ad esempio di pirateria, come è stato fatto negli ultimi anni. Però il punto è che si vuole dare una rinfrescata a una legge che in questo momento, anzi a una serie di regolamentazioni che in questo momento fanno riferimento a delle leggi create nel 2000, che si chiama tipo e-commerce act o qualcosa del genere. Quindi nei prossimi mesi se ne discuterà ancora tantissimo.
Bisogna vedere se riusciranno a essere efficaci in tempo o come l'e-commerce act.
Esatto, tra 20
anni passeranno 20 anni e a quel punto ci accorgeremo che sarà un po' tardi.
Rimaniamo sempre su, ci allarghiamo un po', no? Ci allarghiamo dai social più stretti al sharing economy e robe del genere e andiamo in materia Airbnb. Leggo questo articolo del Wall Street Journal, ce l'ha messo Giulio in realtà, ma sono sicuro che l'abbiate letto, interessante, riguardante questo executive, questo manager, questo top manager che si è dimesso per dissapori nei confronti del resto della dirigenza in materia di privacy e in particolare in materia di rapporti con il governo cinese. Francesco, hai letto? Puoi approfondire un po' tu il discorso?
Sì, il ragionamento che c'è dietro è che il governo cinese ha fatto delle pressioni nei confronti di Airbnb per ottenere dei dati degli utenti in visita verso la Cina, eccetera, eccetera. Alcuni dati addirittura richiesti in tempo reale, cioè il momento in cui un nuovo utente avesse prenotato per la prima volta una stanza, un viaggio, quindi una vacanza con Airbnb, avrebbe dovuto comunicare, notificare istantaneamente il partito.
Perché a oggi...
Il partito...
sì, lo Stato. A oggi la comunicazione avviene nel momento in cui arriva l'ospite, che credo esatto. sia, che più o meno è quello che succede anche da noi. Io non so se quando gli alberghi ti registrano che tu arrivi lì, la comunicazione venga via internet in tempo reale, oppure se compilano una cosa che poi viene... Immagino che il giorno d'oggi avvenga in tempo reale.
Con click day.
Sì.
Sicuramente, comunque è una cosa che anche in Italia effettivamente c'è. Certo, dice, certo, giustamente certo. Arrivi in albergo, lasci certo. la carta d'identità, viene registrato.
Sì, ma in Italia esiste già, poi si può dibattere se è giusto o no. Una volta in molti stati, adesso anche negli Stati Uniti, ma fino a pochissimo tempo fa negli Stati Uniti potevi andare in un albergo, prenotarti come Fox Mulder, entrare lì, non dare la carta d'identità, andare a dormire, uscire, andartene via, e per l'albergo tu eri Fox Mulder.
Io sono
infatti
Fox
nei film
Mulder.
È sempre facilissimo una cosa del genere.
Ma perché i film sono girati in America è sempre esatto. stato così, è sempre stata così sì. la legge. Credo che sia dall'11 settembre o comunque dal periodo di inasprimento delle leggi antiterrorismo che hanno reso, con un grande baccano peraltro negli Stati Uniti, tanti si sono ribellati a questa cosa.
Da noi credo che bastava seguire la localizzazione di Google. Perché gli alberghi?
Da noi c'è sempre stato un obbligo, c'è anche l'obbligo di dichiarare la dimora. Se tu uh-huh. prendi una casa in affitto, un appartamento in affitto, e ti ci trasferisci
per più di 30 giorni,
devi dichiarare alla questura che tu vivi lì. Anche se tu mantieni la residenza in un altro posto, eccetera, tu saresti obbligato a dichiarare il tuo domicilio. Vabbè, insomma, però un conto è dichiararlo nel momento in cui arriva l'ospite nell'albergo, un conto è dichiararlo 2 mesi prima o 15 giorni prima, 20 giorni prima, quando la persona fa la prenotazione. Ed è questo che chiede il governo cinese, e che i dirigenti di Airbnb pare che abbiano accettato, e questo dirigente
hanno
invece
accolto.
Si è licenziato. Ed è una grossa differenza, no? Perché 20 giorni prima vuol dire che intanto sai di tutte le prenotazioni, anche di quelli che poi la prenotazione la disdicono e in Cina non ci vanno veramente. Se parliamo di persone estere che vanno in Cina, se parliamo di persone cinesi, comunque sai in anticipo gli spostamenti, e puoi anche preparare delle, tra virgolette, contromisure, no? Microspie, controlli, telecamere puntate, robe del genere. Quindi è particolarmente più invasiva la cosa.
Sì, e so anche perché io mi immagino che nel momento in cui poi tu ti sposti in aereo, credo che più o meno sia una situazione molto simile. Prendi in anticipo il biglietto, io credo che al partito le liste degli aerei in ingresso e in uscita dalla Cina arrivino anche con un po' di anticipo. Però questo, fare una cosa del genere, vorrebbe dire avere molto più controllo anche sugli spostamenti interni, perché hai la possibilità di vedere, la Cina è praticamente un continente, certo. di vedere la gente internamente come uh-huh. si sposta. È bellissima, bellissima nel senso, però è, come dire, morbid reality la citazione che c'è in cui si parla proprio di questa riunione in cui è avvenuto questo scambio di opinioni tra questo manager e uno, tra l'altro è uno dei co-founder, di cui non mi azzarderò a pronunciare il nome.
Azzardati.
Blichakrzyk,
esatto.
ci sono almeno due vocali, però. La citazione è che, appunto, un'altra delle persone in riunione ha detto: non siamo qui per promuovere i valori americani, quindi siamo qui per fare business, per fare soldi, e non per promuovere la democrazia quando siamo in Cina o in qualsiasi
però
altro paese del mondo.
Due aspetti secondo me interessanti da considerare. Il primo è che questo Sean Joyce, il manager di Airbnb, che ha deciso di esternare questa cosa, ha passato un'informazione più importante del fatto che è stato chiesto a Airbnb. Il fatto che venga chiesto a Airbnb vuol dire che è una prassi probabilmente in Cina, quindi io non so se avevamo già l'idea che succedesse questo, evidentemente ora lo sappiamo anche grazie a questa esternazione da questo punto di vista, quindi uno può ragionare chiaramente in termini di come preferisce fare da questo punto di vista. Poi il ragionamento di Airbnb da un certo punto di vista è corretto: se in uno stato c'è una legge che impone la registrazione, il tracciamento, il chiedere i dati, la carta d'identità, la registrazione della questura, appunto in Italia hai delle regole, in Cina ce n'hai delle altre, ti adegui.
Beh, fino a un certo punto, no? Fino a un certo punto. È vero che la multinazionale il giorno d'oggi è al di sopra di ogni stato e ogni legge, ma forse è uno dei problemi dei nostri tempi. Nel momento in cui ti presenti ai cittadini europei, nel momento in cui ti presenti per investimenti sui mercati occidentali, eccetera, devi avere anche una certa immagine, no? È come se, non lo so, un'azienda americana durante tra le due guerre avesse venduto armi e carri armati a Hitler. Cacchio, io in Germania li posso vendere perché la legge tedesca dice che io posso vendere, certo, i carri armati a Hitler. Sì, però cioè, non è che il resto del mondo sia tanto contento. E quindi a un certo punto, no, è giusto.
Dobbiamo
che,
vedere se è giusto che l'Occidente, tracciamento.
È giusto, esatto, che l'Occidente dica: no, guarda, che il tuo coso viene utilizzato per ledere i diritti delle minoranze ugure, guarda che la Cina ha una storia di repressione, eccetera, e per cui questo tipo di strumenti non li devi fare. Se ti obbligano, scegli: o lavori lì o lavori qui. Ecco.
Sì, certo, però se poi dietro c'hai la presa che invece va nei server della Cina, ecco, poi diventa un discorso un po'
sì,
ipocrita.
Sì, 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 non so, fino a un certo punto. E per quello Zuckerberg è stato il più pulito di tutti. Ha detto: io in Cina non ci metto nessun computer, io in Cina non ci entro, se i cinesi vogliono Facebook lo usano, eccetera. E l'ha fatto Google dopo un po' di... Sì. Vabbè, c'erano altri, in materia di privacy, altri articoli, questo qui di queste applicazioni che vendono i dati di localizzazione all'esercito americano. Vabbè, insomma.
Secondo me è interessante il fatto che anche che in questo caso, ad esempio, nell'articolo si citano app, ad esempio, di
per
monitorare, programmare, essere avvertiti dell'ora della preghiera per i musulmani. Ok, non stiamo parlando di quello che probabilmente sta succedendo in Cina con gli uiguri, però stiamo parlando comunque di una minoranza,
certo,
sulla quale vengono fatte delle cose che nel resto, appunto, al resto della popolazione americana in teoria non vengono fatte.
Beh, ma si parla anche comunque di un client per Craigslist e un sacco di altre applicazioni. In realtà il passaggio che probabilmente abbiamo sempre saputo, perché a ragionarci era ovvio, è che il momento in cui diamo a un'applicazione il permesso di utilizzare un servizio del telefono, vuoi che ti mandi notifiche, vuoi che usi il GPS, questo permesso lo diamo a tutto il software che è stato inserito all'interno dell'applicazione. Quindi, esatto, se noi ci fidiamo di qualcuno, un programmatore, uno sviluppatore che ha fatto un'applicazione che a noi piace, perfetto, gli possiamo anche dare la nostra fiducia. Ma se quel programmatore per qualche strano motivo ha inserito codice di terze parti di cui non ha la completa gestione, a quel punto rischiamo che in quel codice ci sia qualcosa di malevolo.
È lì che c'è l'inganno. È lì che c'è l'inganno. Il problema non è solo la questione del codice malevolo. Il problema è più a monte, è ontologico, è sull'essenza stessa dei dati, è sul permesso che diamo o che ci strappano. Perché quando tu apri un'app del genere e grazie a Google o Apple ti dice: vuoi dare a questa applicazione i tuoi dati? Il 99% degli utenti lo intendono: tu gli dai i dati e questa applicazione utilizza i dati per qualche suo motivo interno. Invece questi dati vengono distribuiti a mezzo universo.
Diciamo che se quell'applicazione integra, ad esempio, Google Analytics per vedere quante persone l'hanno installata e l'hanno aperta, Google Analytics traccia anche la posizione del cellulare e quindi ti trovi la pubblicità mirata, perché in Google Maps.
Ma non solo, il problema non è solo quello, il problema è che ci sono queste applicazioni che sono distribuite al 90% per estrarre dati, per accumulare dati e per vendere dati a chi? Non lo sappiamo ancora, al prossimo miglior offerente, è quello il problema. Cioè, se tu mi chiedi: Franco, mi presti quella pistola lì, che siamo tutti e due appassionati di armi e la voglio vedere, io ti dico: va bene, tieni questa pistola, la do a te, la guardi, 3-10 minuti me la ridai. Non è che io la do a te, che poi la dai a tua moglie, che poi la lascia lì, la prende Tommaso e va a sparare a mio figlio che è compagno di asilo adotto Tommaso. No, non va bene. La stessa cosa dei miei dati. Non esiste che la legge permetta di chiedere il permesso di usare i dati e che poi con quei dati faccia quello che vuole. La legge, nel momento in cui tu chiedi i dati, ti deve dare il permesso di usare i tuoi dati internamente e avvertire il proprietario dei dati, che deve rimanere il titolare, che deve rimanere chi è, a chi si riferiscono quei dati, colui il quale, al quale vengono riferiti i dati, deve rimanerne titolare, deve rimanerne informato. Per cui guarda che i tuoi dati oggi vengono diffusi a, sei d'accordo? Guarda che i tuoi dati oggi vengono venduti all'esercito americano. Beh, sei d'accordo?
Se vai a leggere le scritte piccole delle privacy policy,
non sto dicendo questo. Certo, oggi avviene perché in fondo all'EULA in piccolo c'è scritto possiamo darli a chiunque. Secondo me questo dovrebbe essere vietato, considerato il valore dei dati. E dovrebbe essere esplicito ogni passaggio. Dovrebbe
la
essere...
GDPR, se ci non sbaglio, impone questo. Sono,
ci sono, Franco, tu hai descritto il GDPR, perché il GDPR sì, tu, è, ci sono è più tre relativo. Spunte.
GDPR devi dichiarare il motivo per cui richiedi un dato personale.
Ti ripeto, quello che tu intendi con la terza spunta del GDPR, che è quello che in certi EULA veniva inteso all'ultimo nel piccolino, dovrebbe essere vietato. Cioè non dovrebbe essere permesso. Chiesto il permesso di fare il cacchio che vuoi. Cioè, vuoi che usiamo i dati internamente? Sì. Vuoi che utilizziamo internamente per marketing i tuoi dati? Vabbè. Vuoi che vendiamo i tuoi dati a chiunque altro? No, quello dovrebbe essere vietato dalla legge di chiederlo. Devi chiederlo ogni singola volta. Guarda che Facebook mi ha chiesto i tuoi dati, glieli do. Sì. Guarda che i militari americani mi hanno chiesto i tuoi dati, glieli do. Sì. Guarda che Hitler mi ha chiesto i tuoi dati, glieli do. No. Ed è in quello che secondo me la piattaforma che sta mettendo a punto Tim Berners-Lee o robe analoghe sono importanti. Perché ribaltando il possesso dei dati e lo stazionamento dei dati, che non sono più proprietari di Facebook, dell'app, eccetera, ma sono dell'utente, e a ogni interazione chi ha il permesso di usare quei dati deve chiedere il permesso se vuole allargare quel permesso, e in ogni singola istanza torniamo a una situazione in cui chi è veramente titolare di una cosa ha diritto di fermare quella cosa, perché se no, posso entrare in casa tua? Sì. Ok, è mia, levati dai coglioni, oggi faccio una festa, faccio arrivare tutto il mondo. No, non funziona per le case, perché deve funzionare con i miei dati?
Sacrosanto.
Perché è estremamente più complicato creare un'infrastruttura.
È complicato.
No, è complicato perché questi dati vengono venduti velocemente.
Anche creare Facebook e Google è complicato, prima che esistessero. Certo. Ma tu pensa di costruire un social network dove ci sia tutto il mondo? Dove tu ci... È complicato. Sì, ma se è conveniente o se è l'unico modo per fare cose del genere, lo dice la legge.
Il motivo è che se ti chiedono posso vendere i tuoi dati di posizione nell'ultimo 6 mesi all'esercito americano che vorrebbe venire a spararti, magari dici di no. Certo che ci smenano.
Ma siccome le leggi prevedono tutta una serie di diritti che sono inalienabili e che non puoi concedere, io posso farti firmare un contratto dove tu firmi che sarai il mio schiavo per il resto della tua vita, ma quel contratto lì per la legge è nullo. Dovrebbe essere nullo anche la terza spunta del GDPR.
A proposito di contratti, la terza spunta del GDPR, avete mai ricevuto una ricevuta del fatto che voi avete o meno compilato un form con quei checkbox? Mi spiego meglio. Se io mi sono sempre chiesto, ok, io inserisco i miei dati, alla fine dico, vuoi utilizzarli? No. Chi mi dice che poi sul database subito o un mese dopo non finisca un bel sì e a quel punto inizi a mandarmelo?
Teoricamente,
non ho mai ricevuto una ricevuta.
Dovrebbero esserci gli audit da parte dell'autorità che vanno a controllare la compliance del GDPR. Quanto questi siano fatti, quanto siano accurati, quanto vadano addirittura a livello di codice a verificare che la spunta no non diventi un sì nel campo boolean del database, quello non ho idea. Non ci metterei la mano sul fuoco, ecco.
Dipende anche dalla, come dire, ovviamente anche dalla serietà dell'azienda. È un
bule anche, doveva essere no ed è diventato sì.
Sono le stesse, perdonami Michele, sono le stesse aziende che hanno implementato la cookie law che dovrebbe evitare ogni trasmissione di cookie in terze parti, e intanto che c'è il banner sopra ci compare il vuoi chattare con noi, che evidentemente sta usando il cookie. Quindi gli stessi programmatori che su siti seri hanno fatto queste cose,
così, pensi che... Va bene, è colpa dei programmatori, mi piace come spiega.
No, beh, diciamo che gli audit di cui spera, di cui propone Franco,
no, però io l'ho visto un passaggio, io ero in azienda e un passaggio al GDPR, e in un, come dire, una funzione anche particolarmente soggetta al GDPR, quindi io le ho viste tutte le
tutte i controlli,
il background. No, i controlli no, perché non che io sappia non sono mai non ci sono mai stati controlli, però ho visto cose, adesso come lo faccio a dire senza dire troppi dettagli, no, però ci sono state delle situazioni in cui ci sono stati, diciamo, dei problemi con determinati dati, poca roba, situazioni one to one, dove è la persona stessa che nel 2020, se vede una cosa strana con i suoi dati, la prima cosa che fa è scrive all'azienda e dice: ragazzi, guardate che questo è un data breach, se non mi rispondete io vado dal garante. Se tu vai oggi sul sito della GCM,
guarda che tu avevi segnato che potevo.
Ma tu come fai a sapere che
ricordi?
Tu come fai?
No, non era quello il caso. Come, scusa?
No, ecco, è quello che dice Francesco. Tu come fai a ricordarti che cosa hai cliccato? E soprattutto come fai a sapere se tu hai messo no alla terza spunta? Come fai a sapere se l'esercito cinese ha i tuoi dati? Non lo saprai mai. Per cui lì
o c'è un
controllo o tu non lo puoi sapere.
Ho provato le chiamate dei call center, che in teoria sarebbero vietate, a dire... No, sai come si chiama? Lei come ha avuto il permesso? È qua, certo, nel database. E dove l'ha preso?
Ha qualcosa contro il trading online?
Avrà spuntato da qualche parte qualcosa. E ho capito, da qualche parte qualcosa, sì, magari sì, in 41 anni potrò aver messo una crocetta sbagliata, anche se sto attento.
Però devi chiedere effettivamente... il retrieval dei tuoi dati al call center. Mi manda un bel pacchettino con tutti i miei dati.
Esatto, cade la linea. Certamente c'era la proposta di allargare, cosa difficilissima tecnicamente e politicamente, di allargare il registro delle opposizioni anche ai telefoni cellulari. Caduta nel vuoto? Se ne sono dimenticati tutti?
Non lo so, a me sembrava l'avessero fatto, però andiamo a verificarlo live.
Verifica un attimino, perché il registro delle opposizioni sul
verificatore.
Almeno io non ho più il telefono, per cui se telefono non me ne accorgo, ma nei primi anni dell'instaurazione del registro delle opposizioni, iscrivendosi effettivamente le telefonate non cessavano, ma diminuivano del 90% sicuramente. C'erano ancora aziende che se ne fregavano, che non sapevano neanche cosa fosse il registro delle opposizioni, ma...
Però quello va fatto, comunque c'è tutto un flusso in cui devi ogni 15 giorni far controllare la tua lista e ottenere...
Certo, ma ci sono quelli che mettono su un call center, lo fanno lavorare un mese, poi lo chiudono, spariscono e ne creano un altro, così, piccolo effetto collaterale, non pagano neanche le tasse. Hai trovato qualcosa?
Ho trovato il registro delle opposizioni, però effettivamente di riuscire a capire se funziona anche con i cellulari in questo momento non è chiarissimo.
Ma cercare su Google, registro delle opposizioni estese cellulari. Allora, registro estese cellulari e fissi riservati. In corso.
Quindi non quelli sopra il cellulare, sull'elenco. Allora, anche perché fino ad ora dovevi metterti nell'elenco per opporti.
La legge numero 5, certo devi metterti. La legge numero 5 del 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 febbraio 2018, estende la possibilità di iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni ai numeri di cellulare, a tutti i numeri riservati. La nuova legge sarà completamente operativa, questo scrivono, nel 2018, dopo l'emanazione del regolamento attuativo, in cui saranno definite le modalità tecniche di iscrizione degli abbonati, eccetera. Pertanto cittadini potranno...
D-Day, articolo del 17 gennaio 2020, quindi flash forward di due anni.
Due
anni. Registro delle opposizioni anche per cellulare, c'è l'ok del Consiglio dei Ministri. Quindi... alla fine dice un'entrata realistica per l'effettiva entrata in vigore delle nuove norme è fine del 2020, però non lo so, non mi committerei su questa data.
Mamma mia. Va bene, allora, la storia della maestra licenziata per il video hard circolato in rete. È una delle cose, sono le cose più avvilenti che il giorno d'oggi possano di tutte quelle che hanno un aggancio alla notizia digitale, direi che è una delle cose più avvilenti di tutte. In un istituto scolastico, per cui dove si dovrebbe dispensare cultura e quindi avere cultura. Pensare che ci possa essere un bigottismo e un atteggiamento tale per cui se tu maestra, se tu hai girato dei filmini osé col tuo fidanzato nel tuo privato e il tuo fidanzato li ha fatti circolare online
e sei la vittima, quindi
io ti licenzio.
Porca sei la vacca. Vittima e la vittima di nuovo.
Che roba terrificante.
E in più ti licenzio dicendo a tutti il tuo nome e cognome.
Che nome
perché ti ho licenziato.
Che per aggiungere appunto un altro contorno di schifezza a questa storia, il nome e cognome di questa persona era tra le ricerche top su Pornhub. Cioè, ci rendiamo
fatto
conto.
Anche pubblicità, quindi di fatto.
Beh, era su tutti i giornali, certo, quindi la gente dove vado a cercare, perché certo. Ovviamente lì parte la prurigine di andare a vedere il video, dove lo vado a cercare su Pornhub e era il nome di questa persona. Io spero che poi sia stato blacklistato, considerando anche l'efficienza di Pornhub, sia stato blacklistato il prima possibile, però era lì tra le top ricerche di Pornhub insieme tipo a maestra piemontese, qualcosa del genere. No, vabbè, agghiaccianti.
Mamma mia. Veramente terribile. Va bene, per mettere una nota di colore, invece, come mai le cipolle sono sexy su Facebook?
Ma ecco, cioè, te lo devo spiegare io perché sono sexy le cipolle.
Sono sexy.
Con quelle cure, ma non tutte le cipolle.
Sono le curve il problema.
Uno, le curve, okay. Assolutamente, devo spiegare. E poi
il colore.
Le curve, questo, richiamano, ma soprattutto non tutte. Le cipolle, le walla walla.
Cosa sono le walla walla?
Le cipolle walla walla, si agisce così, no? Erano cipolle che non considerava nessuno fin quando non sono diventate troppo sexy e Facebook gliele ha cancellate e questi qua hanno avuto la brillante idea di chiamarle le sexy cipolle sul loro sito.
Anche queste sono andate nelle ricerche top di Pornhub, le walla walla.
Walla walla. Quello secondo me in generale se cerchi walla più o meno.
Le wallera.
Io credo che chi vende le cipolle walla walla sia contento però di questa cosa, anche questa è tutta pubblicità gratis. Che esatto. Sia il solito algoritmo di pattern recognition, rete neurale che ha riconosciuto queste cipolle. Sì, perché non sarà un essere umano che ha visto le cipolle e ha detto "ma mi sembrano zinne, io le tolgo".
Facebook alla fine
magari c'era un cipollofilo nella
Facebook ha ripristinato la cosa dicendo che è stata riconosciuta come nudità.
Però, nudità, ok, perfetto. Vabbè, non abbiamo la foto originale di queste cipolle perché
comunque queste cipolle non erano vestite protetto. Ma erano consenzienti, sia chiaro.
Evviva le cipolle di Facebook. Ringraziamo i nostri produttori esecutivi, dai.
Yeah.
I produttori esecutivi sono la linfa vitale di Digitalia. Oggi siamo un po' azzoppati perché PayPal ha fatto il cattivo. Oggi il sistema di esportazione di PayPal non funzionava, è bloccato, ha fatto la richiesta dell'esportazione, di solito ci mette pochi secondi a generarla, invece ha detto stiamo generando il tuo file di report, attendi un momentino, e tre ore dopo era ancora lì che doveva essere generato. Ho fatto la seconda, la terza richiesta, sempre bloccato, mi sono dovuto mettere lì a manina e uno a uno copiare e trascrivere sul nostro foglio i singoli produttori. Potrei essermi perso qualche commento, abbiate pazienza se il vostro commento non compare, al limite se era così importante rimarcatemelo via email, sperando che PayPal metta le cose a posto in tempo per la prossima settimana. Produttori esecutivi, linfa vitale Digitalia. Digitalia non lavora gratis, lavora perché voi pagate. Se non siete in fascia protetta, studenti spiantati, cassa integrati, disoccupati, vi chiediamo di contribuire. Usufruite di intrattenimento e informazione, a meno che non siate appunto in fascia protetta o in trial gratuita, 2, 3, 4 puntate assaggiate. Dopo, ragazzi, siete nel torto se ascoltate con regolarità senza contribuire alla causa, perché la causa va avanti da 11 anni, vuol dire che un mucchio di altra gente l'ha fatto. Lo farete anche voi? Noi lavoriamo per voi, ci aspettiamo qualcosa in cambio. Soprattutto, oltre che lavorare per voi, vi ringraziamo nella nota dell'episodio e vi ringraziamo in diretta. Francesco, chiappi tu il PDF?
Con grandissimo piacere. Iniziamo a ringraziare i nostri perpetual executive producer della puntata, che sono quelli che tutte le settimane donano un euro, usando fra l'altro Satispay, e sono Manuel Zavatta e Davide Tinti.
Grazie.
Ringraziamo.
Grazie.
Ringraziamo anche l'euro ricorrente di Marco Pasqualotto.
Grazie Marco.
E i 2 euro tramite Satispay di Samuele, che ci dice una donazione simbolica anche dalla fascia protetta. Grazie. E
grazie
diciamo
a
noi
te,
grazie.
Samuele. Grazie.
3€ di donazione da Gabriele. Entriamo poi nelle donazioni ricorrenti da 3€ ogni mese e ringraziamo Cristiano Belli, Valerio Bendotti, Marco Giorgetti, Maurizio Chiarotto, Andrea Malesani, Federico Giuntoli, Paola Bellini, Davide D'Angelo, Paolo Posocco, Fabio Nappa, Gianluca Nucci, Roberto Nespoli, Marco Traverso, Simone Magnaschi, Antonio Esposito e Fabrizio Reina o Reina, che ci scrive un bel messaggio. Ciao! Finalmente mi sono deciso a diventare un produttore ricorrente. Durante il lockdown ho dedicato tempo ed energie a promuovere cultura e conoscenza digitale per la scuola tra i colleghi insegnanti attraverso webinar regolari. Ho provato anche io la forma del Gentleman Agreement di Digitalia e ho sperimentato la frustrazione di chiedere e non ricevere di un piccolo contributo in cambio di un servizio ritenuto da molti molto utile. Ed è per questo che dopo mesi di rinvii ho deciso di dare il via al mio contributo ricorrente. Oltre a questo continuerò a procurarvi orecchiette fresche parlando di voi durante i miei corsi di formazione. Un abbraccio a tutto lo staff di Digitalia. Fabrizio, fondatore di Scuola di Digitale.
Grazie Fabrizio, ne abbiamo bisogno di scuole di digitale.
Assolutamente.
Per cui, complimenti per la tua iniziativa, grazie per esserti unito alla schiera dei produttori esecutivi e ragazzi fate come Fabrizio.
Continuiamo con le donazioni di Alessandro Grossi, Emanuele Zdunic, Giacomo Cipriani, Fabio Brunelli, Umberto Marcello, Agostino Sargenti e Giorgio Pugliesi, tutti da 3€ ricorrenti.
Grazie.
Ogni mese.
Grazie davvero.
E Roberto Duina ogni mese ci porta 4€ di donazione, mentre Flavio Castro, Paolo Massignan, Antonio Gargiulo, cambio pagina, Roberto Basile, Antonio Manna, Massimo Pollastre, Alessandro Lago, Andrea Delise, Fabrizio Mele e EVK Music, loro 5€ ogni mese.
Grazie a tutti di cuore. EVK Music probabilmente è qualcosa che di solito lo script trasforma nel nome corretto e giusto. Io ovviamente non sono lo script e non ho fatto in tempo ad andare a cercare. Comunque grazie a tutti di cuore.
Benissimo, e ringraziamo anche Fabrizio Bianchi con 7€ di donazione singola.
Grande Fabrizio,
grandissimo. Entriamo poi entriamo nella zona dei grandi produttori della puntata con 10€ tutti i mesi da parte di Marcello Marigliano e 22,22 di donazione da Matteo Paladin.
Marcello e Matteo, grazie davvero.
E infine il lead executive producer della puntata 550 con un bel bonifico da 100€, ringraziamo tantissimo Georgian.
Io mi sono perso anche qui l'email, non mi ricordo se voleva il nome per esteso, mi ricordo che in passato voleva essere chiamato col suo pseudonimo, per cui noi lo ringraziamo e ovviamente se vuoi essere citato come produttore esecutivo, nome e cognome, scrivimi di nuovo, io mi sono probabilmente, è un bonifico, la banca non mi vuole mandare le email in automatico quando ricevo bonifici e quindi probabilmente mi ha scritto, ma ho cercato su mail, non ho trovato, ho cercato su Slack, non ho trovato. Boh, magari mi ha scritto su Twitter, chi lo sa, io oramai mi perdo, c'è troppi. Ha ragione Michele, un eccesso di comunicazione è il problema del XXI secolo, un eccesso di comunicazione. Grazie di cuore a tutti i produttori esecutivi, se volete diventarlo e dovete diventarlo, su digitalia.fm trovate tutti i sistemi, Bitcoin, PayPal, Satispay, bonifico bancario, per le valigette con i contanti viene direttamente il professore. Allora, che mi dite del giornalista che si è intrufolato nella call? C'era sta riunione.
Esilarante.
Era la riunione, ovviamente via Zoom o via sistema di videoconferenza, dei ministri della difesa degli stati dell'Unione Europea. Era una riunione ufficiale dell'Unione Europea. I ministri della difesa si riunivano via cosa. E a quanto pare una ministra, Michele, tu sei il nostro ufficiale
sì,
per il politica di
corpo. Cosa.
Non ho detto mistress, ho detto ministressa, ma mi sono corretto su. Una ministra, bisognerebbe utilizzare la vocale. Una ministra. Ha twittato una foto del suo setup, come quelle che fa ogni tanto Giulio prima delle dirette, che fa su Instagram, mette una foto del suo computer, eccetera, con la differenza che c'erano i dati per accedere la conferenza e il giornalista mancava l'ultima cifra. Beh, si è messo
esatto,
lì a provarle
l'ultima, c'erano solo 5 dei 6
quindi
sei
è hacking numeri. Quindi è hacking, se hai indovinato l'ultima cifra è hacking certamente. Ed è entrato, c'è il video, ha diffuso proprio il video, e c'è questo giornalista che è alquanto incredulo, è lì che ridacchia e non sa neanche lui. Durante...
Sì, con il presidente del, che stava parlando in quel momento, che dice: ma veramente lei sarebbe entrata in una riunione estremamente segreta? E lui intanto ridacchia. Però evidentemente
sono un giornalista. Il presidente credo sia Walter White, a giudicare dall'immagine che dice nell'articolo.
Effettivamente sembra
poi dice,
Walter
ma veramente
White.
Guarda, adesso me ne vado. Fa sì sì, prima che arrivi la polizia.
No, l'hanno presa abbastanza lì per lì, abbastanza in maniera ridanciana, ma so che poi hanno comunicato alle autorità, io non so a quale autorità, perché sono i ministri, loro sono i ministri della difesa delle città, cioè più autorità di loro, cioè, cazzo, cioè sopra ogni polizia, cioè,
informa il ministro, sono io, sono già informato, esatto. Perfetto, questa è la citazione.
Mi hai rubato la citazione.
Vedi, su Leslie Nielsen non cadiamo mai.
Lì non cado.
Certamente.
Allora, medici storici sì, ma...
Adesso però dico io, va bene, quello che ha fatto la ministra olandese non si doveva fare, ci voleva un po' più, come dire, di
non
educazione.
Non si può usare i
post-it
per la password.
Esatto, e la password non può essere 1234. Però
la stessa della mia valigia.
A margine, ma davvero per fare una riunione super segreta dei ministri della difesa vogliamo usare Zoom? Siamo sicuri che dare questo potere a una piattaforma che fino a un anno fa il 90% delle persone che oggi la usano non l'aveva mai sentita, con tutti i problemi che ha avuto anche a livello di sicurezza, insomma è lì che vogliamo fare le riunioni sulla difesa europea?
Sì, perché poi i ministri della difesa di cosa parlano? Di armi? Di eserciti? Cioè,
di Among Us?
No, di Among Us,
perché
no,
c'hanno
Francesco.
Il gruppo di Among Us,
no,
si
di Among
chiacchierano.
Us, no.
Ma tu hai seguito il resto della conferenza, poi guarda che, cioè, tu pensi che parlino del bottone nucleare, in realtà sono lì
al massimo
dicono,
di Call
stasera
of Duty, ma non
God,
di Among Us.
Oh, esatto.
E poi volevo dire una seconda cosa, che anzi una terza cosa
è vero Michele, ma scusa però approfondiamo la tua osservazione. Ok, no Zoom, cosa allora? Cioè l'Unione Europea, le istituzioni dovrebbero avere dei sistemi sviluppati internamente che fanno queste cose?
Ma internamente o anche esternalizzati non è quello, non credo che sia quello il problema, però già avere ad esempio la scatoletta fisica, che sai chi te la fornisce, che è stata fatto un audit.
Che cos'è la scatoletta fisica, scusa?
Il robot per connetterti, diciamo, che ti garantisca anche
un Raspberry con installato sopra Zoom.
Esatto, qualcosa del genere.
Ah, certo.
Su cui è stato fatto il problema dell'audit anche, sì, sì. E si è visto che effettivamente è sicuro.
Secondo me il discorso è che in realtà Zoom ha fatto un'evoluzione dalla prima volta che ne abbiamo parlato a inizio primo lockdown, e ha cambiato particolarmente il modo di lavorare, perlomeno così hanno detto, e se viene usato dai governi perché avranno fatto degli audit.
Si spera, come prima.
Si spera, certo.
Titolo ormai della puntata.
Io credo che l'unico audit possibile sia l'accesso al codice, e che quindi l'unica sia soluzione sia adottare delle soluzioni open.
Però
che...
se ci sono dei piani, diciamo, ad uso governativo, e se non mi sbaglio Zoom ha comunque dei contratti che possono essere fatti, sicuramente un qualche tipo di certificazione di garanzia viene data. È chiaro che il momento in cui tu puoi avere il sistema più sicuro del mondo, la scatoletta, quello che vuoi, e poi lasci il post-it visibile su Twitter, come dire, è come il codice della carta di credito, però se appena ti arriva ti fai la foto davanti e dietro alla Twitter e agli amici, non ti devi lamentare. Certo. Per cui l'anello debole della sicurezza lo sappiamo, è il punto più, quindi qua poteva essere
la ministra sicuro. Della difesa
è la ministra della difesa, esatto,
è preoccupante, perché se il cima alla piramide c'è, cioè il punto debole di tutto il sistema, è un problema grosso.
E poi l'altra cosa che notavo, oltre a Walter White che presiedeva, è che l'unica webcam spenta di tutta la call era quella del presidente del Consiglio italiano. C'erano tutti i ministri della difesa, poi c'era Giuseppe Conte.
Non è spenta, c'ha lo scotch davanti.
C'aveva lo scotch davanti.
Perché Giuseppe Conte, we can't see you. Perché Conte, se ci sono i ministri della difesa, cioè, se ha assunto anche quell'incarico ad interim?
È un'ottima domanda la tua. Effettivamente ci siamo concentrati sull'irruzione.
Vabbè, faceva le veci. Sarà. Lo scontro tra i negozi e l'e-commerce finisce all'antitrust. Qui cambiamo argomento, siamo in tema commercio, in tema restrizioni da pandemia, siamo in tema di scontro tra brick and mortar e commercio online, commercio elettronico. Michele, un po' più nei dettagli questo scontro in cosa consiste?
Sì, tra brick and morti e l'e-commerce. No, allora, esposto all'antitrust, quindi alla GCM, da parte di Confesercenti, che dice spostiamo il Black Friday, giuro, c'è scritto nell'articolo, perché insomma il Black Friday viene monopolizzato, ovviamente il grosso spauracchio è sempre Amazon, quindi a discapito del commerciante sotto casa, delle imprese più piccole, insomma fa asso pia tutto sul fatturato, soprattutto poi di eventi importanti come il Black Friday questa settimana, con il Natale, che sarà un Natale dal punto di vista del commercio particolarmente delicato e particolarmente ostico. Ecco, Confesercenti vuole provare a mettere dei paletti. In realtà non è solo Confesercenti che si è mossa, almeno, cioè, in generale. In Francia, ad esempio, è partita una petizione per fare qualcosa del genere. Lo spauracchio
in Francia
è sempre
l'hanno spostato, infatti, il Black
Friday. Sì, ma infatti
Friday.
A me, secondo me, non è una cazzata l'idea
l'idea è che il Black Friday, fra l'altro, nacque negli Stati Uniti nei negozi. Era proprio un premio ai magazzini, chi prende, super offerta. Sì. Svuotiamo, pronti per poi riempire con i regali di Natale. È diventato poi moda online e moda europea, italiana, anche in tante altre cose. È diventato un meccanismo
per... Cioè, e non è più uno svuotare i magazzini.
Beh, in realtà
è un fare fatturato.
È un fare fatturato, è un parzialmente svuotare i magazzini, perché spesso si trovano in sconto magari gli oggetti dell'anno scorso,
sì,
o certe cose di marche minori, quindi comunque sia è un buon modo per alzare la vendita. Poi c'è anche un traino, per cui tu sai che quel giorno buona parte delle cose sono scontate, quindi vai su Amazon, la prima cosa che vedi, clicchi e compri, temi negozi, ti fanno mega sconti.
Ma oggi
poi
c'è, ecco, che per carità
ti vai a vedere.
Al di là di problemi di nuovo di trust, dei problemi di vendita al ribasso, di problemi di tecniche predatorie, tanto care a Michele, ne avevamo parlato qualche settimana fa. Oggi c'è una situazione che è ben diversa. Oggi c'è una situazione di emergenza con delle restrizioni, con delle problematiche che hanno portato addirittura a comprimere i diritti civili delle persone.
Nelle quali io non solo posso scegliere di andare a comprare online per comodità, ma devo scegliere di comprare online perché non ho alternativa.
Sì, però non quello che non mi è chiaro di questo discorso è, cioè, cosa sposti il Black Friday. Allora, in Italia gli sconti sono regolamentati, sono regolamentati sotto costi, sì, sono regolamentati sempre dalla GCM, anche i famosi saldi, i due momenti all'anno in cui si fanno saldi.
Certo.
E quelli li puoi spostare perché esistono. Il Black Friday non esiste, il Black Friday è un concetto di marketing. Non puoi proibire a un'azienda di dire oggi non fai sconti. Perché?
Perché non puoi proibirlo?
Chiamarlo Black Friday.
Ma perché non puoi proibirlo, Michele? Oggi puoi proibire alla gente di uscire di casa, puoi proibire alla gente di vedere i familiari, puoi proibire alla gente di lavorare e non puoi proibire ad Amazon di fare lo sconto. Ma in che mondo siamo?
Nel mondo in cui l'economia gira così,
matto?
Funziona così. Non esiste una legge, non esiste.
Ma si fa
non
la
c'è
legge
uno strumento legislativo.
Ma si fa, come non esisteva uno strumento legislativo per limitare la circolazione delle persone, ed è stato fatto con il peggiore di tutti, col DCPM, che era una cosa che non c'entrava niente, e che vabbè, è l'unica cosa che possiamo più o meno fare, usiamo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e va bene, e si può fare una legge anche per proteggere le persone che vengono danneggiate da queste restrizioni.
Quindi
nel momento...
in Italia oggi Media World non può fare sconti.
Esattamente, perché no? Perché no? Oggi c'è un problema di distorsione enorme, c'è un problema di distorsione della concorrenza dovuto al fatto che la gente non può uscire di casa e andare nei negozi. C'è un problema temporale, c'è un problema temporale specifico che è il Natale, e il Natale è il momento in cui gran parte dei negozi fa una percentuale enorme del suo fatturato di tutto l'anno. C'è la speranza che avvicinandosi al Natale si riesca a allargare un momentino le maglie delle restrizioni, perché l'indice di ritrasmissione del il virus è sceso sotto gli indici di pericolo, per cui c'è la speranza che il commercio possa, ma non è sicuro, ripartire sotto il Natale. Ma in questa incertezza il Black Friday non diventa più un aumento al fatturato, ma può diventare un meccanismo pericoloso, perché la gente dice: forse ci fanno uscire, forse non ci fanno uscire, chi lo sa, è qua, è là, e no, vabbè, c'è anche il Black Friday, io i regali di Natale me li compro tutti su Amazon durante il Black Friday, e i negozi, anche se li faremo aprire, vanno a gambe all'aria lo stesso. Oggi c'è un problema di tenuta della società, c'è un problema, c'è un problema di vera tenuta della società. Abbiamo già visto gente andare in piazza e picchiarsi con la polizia, le abbiamo visti, sì, in Italia, le abbiamo visti all'estero, per cui io credo che, oddio, ritenere gli sconti di Amazon intoccabili dalla legge, perché sennò chissà cosa succede nel momento in cui abbiamo proibito alla gente di uscire di casa, forse sia un tantino da rivedere, ecco, sia un tantino eccessivo.
No, credo, perché vuol dire ferma, perché c'è una grossa parte dell'economia, ma non è Amazon, i supermercati che abbassano i prezzi.
Ma vendono lo stesso anche senza fare lo sconto, è quello il discorso. Possono
vendono meno,
di vendere.
Strategie commerciali.
Benissimo, ma la strategia commerciale dei negozi, di gente che ha i figli da mandare a scuola, che ha poppanti a cui comprare il latte per non farli morire di fame,
e quindi non facciamoglielo pagare di meno.
Hanno una strategia commerciale di tirare su la serranda e far entrare la gente. Nel momento in cui gli viene impedito, perché sennò tutti gli altri muoiono di virus, si può anche dire al signor Amazon, al signor S. Lunga, al signore Pinco Pallo che fa il commercio online, di dire: vendi, tu sei un privilegiato, stai comunque aperto, mentre chi non ha un negozio online deve chiudere, però abbi la decenza di non fare gli sconti. Ecco,
okay,
quello
oggi
secondo me si può
prezzi.
Chiedere.
Oggi abbasso tutti i miei prezzi.
Non puoi, dumping, non puoi. Perché nel momento in cui si può fare una legge che comprime i diritti civili delle persone, puoi anche fare una legge che comprime i diritti delle società, delle multinazionali o delle multinazionali. Nel momento in cui dici a una persona, secondo me è più grave dire a una persona: tu non puoi uscire di casa, ti privo della libertà, è molto più grave che dire a un'azienda: tu oggi hai i prezzi fissi, per un mese non li abbassi. Come in Unione Sovietica, il prezzo del pane è fisso, dammi del comunista se vuoi. Ma secondo me è più grave comprimere la libertà di una persona che quella di una società. Poi è una mia opinione personale, ci mancherebbe. Okay. Ognuno la pensi come vuole.
Diciamo che sono tutte cose abbastanza complicate da riuscire a gestire. In effetti quello che hanno fatto in Francia è stato proporre anche sono state altre aziende che invece hanno detto: ok, diamo accesso ai nostri piattaforme di vendita ai piccoli negozianti gratuitamente in questo periodo. Quella allora è una strategia diversa. Facciamo una piattaforma, un anti-Amazon,
assolutamente.
L'ha fatto in
Ma la moral suasion fatta in Francia, secondo me, è correttissima. E nonostante questo, ho visto un sacco anche commenti negativi, perché c'è tanta gente che dice: io non potete, come dire, dare al cliente finale la responsabilità di dove compra. Ma secondo me è proprio quello che bisogna fare, dare una certa cultura al cliente finale.
Ci vuole anche le possibilità tecniche, ci mancherebbe, anche per i venditori, perché se avessimo un'infrastruttura da mettere a disposizione dei negozi che non hanno un negozio online per in 448 aprire una vendita su internet, sarebbero molto meno danneggiati. Poi dipende dalle categorie merceologiche, certamente, però certo che ci sono tanti altri sistemi, però si può chiedere per piacere, perché anche il signor Jeff Bezos dovrebbe avere una coscienza, e quindi fargli capire, visto che lui prima di tutti gli altri, prima di parlare di MediaWorld, di Troni e di Pinco Pallo, visto che Amazon si becca una fetta enorme e può avere anche un effetto traino, dire anche: signor Bezos, non si vergogna, già è ricco sfondato, in questo periodo del lockdown lo è diventato 3 volte di più, c'è della gente che muore di fame, ma magari invece il Black Friday quest'anno lo chiudi, lo annulli il Black Friday, potrebbe essere anche una presa di coscienza. Ma non pretendiamo che certe persone abbiano una coscienza come
ma
il comune,
guarda,
mortale,
che dal punto di vista etico io sono sicuro che Jeff Bezos è più che sicuro di star facendo la cosa giusta, perché lui sta dando alle persone uno strumento per non uscire di casa, quindi potersi approvvigionare di praticamente tutto senza uscire di casa.
Ma può farlo senza affamare tutti i commercianti del mondo.
Perché guarda, non che è la risposta di Amazon è stata che la metà delle vendite è fatta da piccole e medie imprese sulla sua piattaforma.
Evidentemente non è così, se le piccole e medie imprese e le categorie si sono
anche vero, le imprese non sono tutti i negozi.
No,
che
è
sotto
che
casa,
la cosa è estremamente più complicata, perché no, nel momento che perché se vuoi andare a vendere su Amazon hai comunque una forte pressione sul prezzo, perché comunque devi garantire alla piattaforma dei margini importanti.
E sei lì perché sennò l'Amazon stessa ti fa concorrenza.
Esatto, e se hai troppo successo, Amazon, che vede ovviamente tutti, ed è questa la base di tante
storture del mercato.
No, storture del mercato, ma anche di future, si spera, litigarelli con l'antitrust e cose del genere. Amazon vede i dati e quindi sa che quando un prodotto ha successo,
te lo copia,
dopo
lo
internalizza,
vende lui.
Te lo copia, certo. Fa dumping, certo. Trova un altro fornitore, certamente. Eccetera, eccetera.
Certamente. Certamente.
Ad esempio, in America hanno scoperto che le farmacie stavano facendo un sacco di soldi.
È un bel numero. Sì. Mm. È un argomento analogo, quello è parallelo. Sono sempre appunto queste distorsioni dove ci sono questi giganti. Le farmacie negli Stati Uniti, per come la percepisco io da lontano, potrei dire una castroneria, ma mi sembra che siano organizzate in maniera molto diversa da quelle che conosciamo noi. In Italia, tranne pochi esempi, le farmacie sono aziende piccole, familiari o poco più, come fosse il negozio di scarpe, eccetera. Poi ci possono essere quelli che hanno 2-3 farmacie, forse ci sono,
non so,
ci mancherebbe.
Qua il panorama a Milano, che comunque ci sono tante catene, sono cresciute nell'ultimo periodo.
Ma Milano fa un po' da apripista. Milano lo accomunerei più a quello che vediamo negli Stati Uniti.
Sul territorio
nazionale credo che sia maggiormente, certo, rappresentata l'impresa, chiamiamola tra virgolette, individuale. Mentre laggiù appunto sono solo catene, cioè tu vai in farmacia come se andassi da MediaWorld, da Troni o robe del genere. Poi può darsi che anche lì ci siano gli indipendenti o robe del genere, però appunto lì sono guerre tra due giganti, un gigante che dice tu hai i negozi, li chiudi, e un gigante che è online e dice tu resti aperto. E nel momento in cui dai la licenza di vendere farmaci ad Amazon, semplicemente l'altro gigante dice oh cacchio, ma prima era roba mia. Certamente generi dello squilibrio, eccetera. Da noi è un pochino più pesante anche qui.
Mm. Sì, poi non so qual è il panorama legislativo negli Stati Uniti, magari qui è anche un po' più difficile da ottenere, ecco, una situazione del genere.
Dipende da quanti milioni ci metti.
Allora, delle farmacie online esistono già comunque.
Ci metti. Sì.
Dei sistemi di farmacia online che ti permettono di avere i farmaci, quindi evidentemente un
ma anche non da banco?
Sì, ma sono generalmente farmacie che hanno anche lo store online.
Per cui, però, nel senso, il meccanismo esiste.
Sì, ma il problema è che per vendere farmaci devi avere non solo la laurea, l'abilitazione da farmacista, ma devi avere un permesso, come fosse quello dei tassisti. Per cui le licenze per le farmacie sono regolate e limitate, come le tabaccherie, come i taxi, eccetera. Per cui,
sono di pertinenza comunale, se non mi sbaglio.
Ecco, e
correggetemi.
E non saprei dirti come sono regolate per quanto riguarda la distribuzione, nel senso, tu hai una licenza per una farmacia in Piazza Roma, non è che con quella puoi aprire anche un negozio in un'altra città, in Piazza Colombo. C'hai la tua farmacia in Piazza Roma, se vuoi in Piazza Colombo devi prendere un'altra licenza. Per cui dire chiude una farmacia, gli compro la licenza e con quella creo un sistema di vendita online su tutto il territorio, cioè è un po' un'interpretazione. Sarebbe un po' un'interpretazione.
Solito, diciamo che Uber è partito col fatto che le macchine devono rispondere, sì, al telefono fisso che è nella rimessa, e da lì c'è stata tutta la struttura,
infatti,
il telefono non è più fisso, eccetera eccetera.
Infatti a Uber non è che
la stessa cosa, puoi dire,
non è che sia andata bene proprio
in Piazza Roma.
A Uber non è che sia andata bene proprio in tutto, no, il mondo, facendo questa forzatura. Quando fai
Italia
una forzatura
proprio,
può andare bene.
Però
può andare.
L'idea di la mia farmacia in Piazza Roma, da lì spedisco i pacchetti, rischia di diventare una realtà. Comunque
sì.
Perché
sì,
lì
sì,
è
sì,
poco
no,
struttura,
certo,
perché nessuno mi vieta a me di andare.
Vedremo i farmacisti come i tassisti coi forconi, secondo me tra un po' finirà nella stessa maniera.
Spoiler.
Vabbè.
Per ora farmacisti tranquilli in Italia non è ancora, no, anzi fuori dagli Stati Uniti non è ancora previsto uno sbarco, vediamo se succederà.
Diciamo che se vogliamo andare oltre a questo discorso, non ho idea negli Stati Uniti come funzioni il rapporto, la sanità è molto diversa dalla nostra, sì. Ci sono il pubblico è ristretto se non quasi nullo, c'è praticamente solo la medicina privata, pagate le assicurazioni, i farmaci, e c'è un rapporto medico-paziente forse diverso dal nostro. Noi abbiamo una situazione in cui il farmacista fa anche un po' da, come dire, da consulente, no? Cioè il farmacista parla col cliente nel momento in cui vende il farmaco e magari il paziente che si presenta con la ricetta l'ha presa dal medico della mutua, che l'ha fatta di corsa senza valutare un milione di altre cose, ma il farmacista sa che quella stessa persona è andata in farmacia la settimana prima perché aveva mal di stomaco, per cui gli ha dato le Zigulì per il mal di stomaco, eccetera. Il medico gli ha dato sì l'antinfiammatorio per il mal di testa, eccetera, un po' più potente, ci vuole la ricetta medica, eccetera, ma il farmacista dice: ma signora, ma lei la settimana scorsa c'aveva mal di stomaco, guardi che se prende sti farmaci qui magari le viene l'ulcera, mi raccomando, lo prenda a stomaco ultra pieno, appena c'ha un filino di mal di stomaco chiami subito il medico, eccetera. Cioè ha sempre fatto il farmacista bravo un po' da non medico, ma diciamo vice medico, comunque una forma di interazione, di ammortizzazione e di soprattutto informazione, acculturamento del cliente barra paziente. Non so, dire che oggi la persona prende la ricetta dal medico e poi la tiene lì, dopo un mese va su Amazon e compra il farmaco e... non lo so.
Beh, è un po' come quando entravi in libreria e ti facevi consigliare il romanzo.
Sì, ma
già era il secolo scorso.
Ecco, esatto.
Temo che possa essere l'esempio.
Ecco, il rischio del romanzo e del non romanzo, eccetera, è semplicemente perdita di cultura. Ne abbiamo persa di cultura negli ultimi anni? Mi sa di sì. Sui farmaci si perde la salute. E non so, il rischio può essere ancora più grande, quantomeno paragonabile. Probabilmente ancora più grande, non lo so. Attenzione a queste trasformazioni della società, perché tante volte sembrano portare in una buona direzione, ma poi non tutto oro quello che non
quindi
non
in
è
caso
tutto oro
va bloccata subito, non quando dovesse arrivare.
Ah no, certo, non dopo che
è
andato a lavoro a un milione
tardi
di persone, perché certo, prima, decidere prima quello che è la legge che vogliamo, la regola che vogliamo, farla diventare legge, prepara. Ma quando mai? Vabbè. Come sarà il mondo di Bill Gates dopo la pandemia?
No, l'ho ascoltata l'intervista, tra l'altro podcast nuovo di Bill Gates, alla quarta puntata, probabilmente dopo aver ascoltato Digitale ha deciso: anch'io mi butto in questo mondo, in questo pazzo mondo del podcasting, e che si chiama Bill Gates e Rashida Jones Ask Big Question, nel caso in cui volete approfondire. Una di queste big question che si è posto, infatti, è stato come sarà il mondo dopo la pandemia. E boh, per riassumere la posizione di Bill Gates, io l'ho sentito abbastanza positivo. E ad esempio,
meno viaggi, tanto smart working e poche amicizie. Il titolo della cosa, poi probabilmente ha travisato il significato dell'intervista.
Esatto. Allora,
meno viaggi.
Una frase che ha detto, vabbè, sicuramente più smart working, ha detto un casino di smart working. Lui ha visto, diciamo, questo passaggio in cui alla fine il numero dei contatti sociali in realtà non cambierà così tanto rispetto al prima, semplicemente cambieranno, quindi avrai meno possibilità di avere contatti sociali in ufficio, perché appunto magari fai più remote working, mentre invece e magari vai anche ad esempio a meno concerti, perché avrai meno voglia, soprattutto nell'immediato, di andare in luoghi particolarmente affollati. Però
ma io faccio,
diceva,
lo Sputnik, sì, ci vado al concerto.
Come? Dove?
Io faccio lo Sputnik, ci vado al concerto. Lo Sputnik è il vaccino russo.
Ah, ok, grazie.
Sputnik 5. Si chiama tutto Sputnik in Russia, no?
Ah, ok. No. Non massico in russo, scusa.
Dal razzo che va verso sulla Luna, la nave spaziale, eccetera, certo, eccetera.
E quindi lui diceva: invece recupereremo tutta una serie di contatti in quelle che sono la possibilità di avere appunto contatti con circoli un po' più ristretti. Quindi gli amici, invece di spostarci tanto, ci sposteremo meno, però avremo comunque contatti nelle persone che magari fisicamente vivono un po' più vicini a noi, e quindi lui la vedeva da questo punto di vista. E poi secondo me diventa anche una questione molto culturale, quindi
una vita più simile al villaggio locale con un lavoro invece globale remotizzato.
Sì, esatto, qualcosa del genere, ma secondo me è anche una questione di approccio molto culturale, nel senso ci saranno secondo me dei paesi che l'affronteranno in una determinata maniera e in altri dove invece questo cambiamento, compreso quello del remote working, sarà molto ma molto.
Mentre il meno viaggi penso che sia un qualcosa a cui andremo veramente incontro, perlomeno in un primo periodo, per un motivo. Il mondo dei trasporti a lunga distanza, in particolare penso agli aerei, sta subendo una fatica terrificante. E sarà difficile, quindi aumenteranno i costi.
Francesco, nel Medioevo, quando finivano le epidemie di peste, facevano le orge in piazza. Secondo me è finita sta storia qui, non so se finirà tra 2 mesi, 6 mesi o 1 anno o 3, ma quando finirà viaggeremo più di prima, la gente si vedrà più di prima, avrà voglia di incontrarsi, di vedersi più di prima, di fare sesso più di prima, di fare amicizie più di prima e di lavorare insieme più di prima. Poi forse le aziende avranno visto che gli conviene avere meno uffici, pagare meno sedie, meno pulizie eccetera, e ci faranno lavorare più da casa, ma la gente avrà più voglia di socialità e di socializzare eccetera, per cui, e di viaggiare e compagnia, per cui le aziende che non andranno a gambe all'aria, le aziende di viaggi aerei, secondo me lavoreranno più di prima, che poi può non essere un bene per quello che riguarda l'inquinamento del nostro povero pianeta, sono d'accordo con te, però non lo so, intanto non mi fido di Bill Gates, perché è l'uomo che disse agli albori del suo successo, è l'uomo che disse che 640 kilobyte di memoria sarebbero stati sufficienti per tutti.
Secondo me aveva detto anche che i Beatles non avrebbero mai avuto successo.
e quindi insomma, cum grano salis. Però a proposito dello smart working, dopo le nostre discussioni accese e accalorate delle settimane scorse, ho pensato a una situazione in cui lo smart working mi dà particolarmente...
Chiamiamo remote working, però.
Chiamiamolo lavoro da casa, che va benissimo uguale. Lavoro da casa, telelavoro, come volete. Il lavoro da casa mi sono visto non nei panni della persona che va in ufficio tutti i giorni da anni, ma del giovane che inizia a lavorare. Il giovane che inizia a lavorare, a voi è successo a tutti, siete andati sul luogo di lavoro,
sì,
preparati più o meno da una scuola, da università, da tutto quello che volete, e avete scoperto che non sapevate fare un cacchio. E poi vi siete messi lì e vi siete seduti, o qualcuno si è seduto alla vostra stessa scrivania e vi ha spiegato: si fa così, così e così, oppure guarda quello che faccio e pian piano impari. Ecco, l'idea di fare questa cosa in remoto, con corsi online, con video tutorial, con roba di preparazione, oggi puoi studiare, imparare tutto online, eccetera.
Non affiancare qualcuno.
Certamente, è completamente diverso. E penso che sarebbe, anche se non verrà mai annullato il fatto di imparare dal vivo di una persona, alla faccia dei sostenitori del telelavoro a tutti i costi. Ma penso che anche perderne una parte sarebbe perderne una parte importante, perché nel momento in cui la persona, il ragazzo, entra in un luogo di lavoro, ma anche un adulto che cambia lavoro e che impara le procedure dagli altri, non impara solo le procedure, non impara solo la materia, ma annusa anche le persone, stabilisce dei rapporti, dice delle cazzate e viene corretto e fa una risata e fa una
battuta.
Entra
nell'ecosistema azienda completamente.
Sì, costruisce una famiglia, costruisce una socialità, costruisce una tribù, eccetera. Ecco, nel telelavoro io credo che tutto questo sia molto, molto più asettico e difficile. Cioè, noi che sono 12 anni che ci vediamo in telelavoro su Digitalia, abbiamo imparato a andare d'accordo, mandarci a quel paese, prenderci in giro, ridere, eccetera.
Però quanto sono importanti quelle 1 o 2 volte l'anno in cui ci vediamo,
esatto,
in presenza?
Esatto. E comunque a stabilire la stessa sintonia, la stessa empatia, eccetera, ci abbiamo messo sicuramente più tempo che se fossimo andati tutti i giorni nello stesso ufficio, eccetera. Poi nello stesso ufficio magari ci sono quelli che dopo 3 mesi non si sopportano e si mandano a cagare e chiedono di cambiare ufficio, per cui certamente il telelavoro diminuisce anche quel tipo di attriti, non c'è dubbio. Però
guarda che nelle aziende strutturate i famosi corsi di onboarding esistono da un bel po'.
Sì, no, non c'è dubbio.
Poi è ovvio,
ma non è il 100%.
Nel mondo pre ovviamente è un mix, poi dipende sempre dalla posizione e dal ruolo che ricopri, quindi la percentuale di quanto è onboarding fatto davanti a un computer a guardarsi slide e video può essere diversa.
Esatto, un conto è il corso di onboarding che ti racconta le procedure in un mezza giornata, una giornata, eccetera. Un conto è viverle, come diceva Franco,
e lavorare a fianco, certo, a una persona
semplicemente perché la prima volta, certo, che sbagli qualcosa, ma guarda che quella, ah, scusa, hai ragione, cioè, okay, le impari
in medio stat virtus,
certo,
sì, cioè, certo, certo, si troverà un nuovo equilibrio, però appunto in questo equilibrio peseranno tanto anche questioni di efficienza in termini di risparmi da parte delle aziende, che non è detto che, ecco, vengano contrabilanciate dalle esigenze, tra virgolette, umane, no? Avete presente il Lino Banfi del film, che la vostra soddisfazione è il mio migliore, quello che tira tutte
le... E adesso mi fai
lene,
anche, cioè, tutti i versi, però.
Esatto, esattamente. Quello può essere lavoro efficiente, ma non è decisamente umanizzante. Per cui, ecco, cerchiamo di rimanere umani. Noi, Digitalia...
Stay human.
Ecco, sì. Perfetto, Stay Human mi piace moltissimo. Francesco, Media World ha fatto il click day. Francesco.
Allora, ormai abbiamo imparato. Allora, il bello di andare nei negozi una volta fuori a comprare era che c'era un sacco di gente sotto Natale, devi fare la fila fuori per uscire a comprare il tuo regalo di Natale. Adesso sta esperienza, non potendola fare di persona, e avendo visto che il click day dei monopattini ha funzionato, anche Media World per il Black Friday ha fatto il click day, cioè sei arrivato, c'era una bella schermata nera così, dove venuto da Black Friday ci sono 2364 persone davanti a te, e c'era l'omino che piano piano andava e ti avvisava: quando arrivi in coda hai 10 minuti per entrare, accaparrare tutto e pagare e uscire. E ha creato un'ansia, io ho sentito probabilmente avranno fatto sicuramente milioni e miliardi in questi giorni, ma ho sentito tantissime persone che quando hanno visto quella cosa si sono stufate e si sono sentite abbastanza impazzite.
Crea
e
un
hanno...
senso di esclusività.
Ok,
sì, anche di così, perché devo mettermi in coda per trovare il frullatore che comprava lo stesso antico prezzo il giorno prima.
Chiedi ad Amazon di... delle poste.
O forse Amazon, stando usando i suoi server al massimo, non gli ha dato potenza di calcolo su AWS. Può anche essere quello, chi lo sa. Però ecco, diciamo che ormai se non fai il click day non sei nessuno. Questo
è vero, è vero. Click day è certo. È la selezione all'ingresso della discoteca, la stessa cosa.
Ti butta fuori, che dice no, è pieno, dentro non c'è nessuno, però ti fa stare fuori mezz'ora in coda, uguale.
Quindi se fai vedere le tette entri prima.
Anche al sito.
Il nostro amico Elon Musk è diventato il terzo uomo più ricco del mondo. Chi l'avrebbe mai detto?
Per capitalizzazione.
E non fa il donatore, il produttore esecutivo di Digitalia.
Che vergogna, sto barbone.
Cioè, nonostante...
Ma dici
non
che
abbia...
è stata la tequila di due settimane fa?
No, non è stata la tequila, è il valore delle azioni, la capitalizzazione di Tesla che sta salendo a cannone. Tesla e il Bitcoin. Avete visto che Bitcoin, zitti zitti, nessuno ne parla, è tornato praticamente ai massimi storici.
Una quindicina di K, se non ho visto,
sì,
male.
Sì, almeno la settimana scorsa, forse ha superato. Il massimo storico era sui 15.
Forse l'ha toccato.
I 20 no, però.
No.
Secondo me 16-17 ce l'arrivano.
Non ne sono sicurissimo, perché ma roso il fegato per molto tempo quando ho venduto ben più basso di quella cifra lì, pur guadagnandoci un fracco di soldi. Però ho venduto molto più basso.
E per non cui... sei produttore esecutivo di Digitalia, manco tu, barbone.
Io sì, io pago con la valigetta in contanti.
A te stesso, oh, Max.
E però si manda il messaggio: vorrei rimanere anonimo.
Esattamente. Beh, scusa, quelli della valigetta non devono mandare il messaggio, sono anonimi a priori.
Devono mandare il messaggio se vogliono.
Se vogliono, esatto. E noi cerchiamo anche di
dissuaderli.
Noi cerchiamo anche di dissuaderli. Ci mancherebbe. Vabbè, si scherza. Il colonnello delle fiamme gialle che ha l'ascolto, abbia pazienza. Qui si fa dello spirito. Intrattenimento e informazione, soprattutto intrattenimento. Il piccolo Elon ha fatto un fracco di soldi, ma le sue macchine hanno qualche problema. Consumer Report è una pubblicazione che ha una di quelle, no? Di quei rapporti tra Tesla e Consumer Report, è come quando su Facebook scrivi è complicato. Cioè, ogni tanto scrive che sono le macchine peggiori dell'universo, ogni tanto che come le Tesla non le fa nessuno.
E dipende dal marketing di Tesla quanto prende di advertisement sul consumer.
Dipende dalla valigetta di contanti, l'abbiamo capito. E l'ultima, dopo anni per cui le auto di Tesla erano in cima a tutte le categorie, ma principalmente quelle della sicurezza, perché con la loro scocca e con i pesi ribassati dovuti alle batterie sotto tutta la macchina, eccetera, erano le macchine più resistenti ai crash test, eccetera, è uscito un report che mette Tesla terz'ultima o penultima addirittura nella classifica per gradimento da parte degli utenti per quanto riguarda la qualità di costruzione. Credo che i problemi della nuova Model Y abbiano giocato molto su questo.
Già la Model 3 comunque sia probabilmente era un po' più cheap della precedente, la Model Y, come più volte hai citato anche tu, ha avuto seri problemi. Evidentemente è una macchina un po' più economica nell'ambito chiaramente dei pricing di Tesla, della gemella Model X, che però evidentemente tutto il risparmio che hanno portato non giova a quello che è poi la...
Sì, che poi non è un risparmio di... c'è anche un risparmio di materiali, ma è proprio di qualità dell'assemblaggio, eccetera. Cioè vedi le linee storte, no? Vedi dove si devono raccordare.
Anche quello è un costo.
Mamma, sì, certo, dipende dal tempo che le persone impiegano, o dalla precisione degli strumenti.
Parlato per mesi del fatto che Tesla non riusciva a produrre abbastanza macchine per quanto ne chiedeva. Ricordate quando è uscita la Model 3, che non ci stavano dietro agli ordini,
certo.
La famosa Gigafactory, 24 ore al giorno, eccetera, costruire macchine, eccetera.
Ma effettivamente Elon è diventato l'uomo più ricco del mondo e le azioni hanno continuato a salire in questa maniera, perché effettivamente credo che sia in questo momento l'azienda che vende più macchine in assoluto, o comunque in termini relativi rispetto agli anni passati, è l'azienda con la crescita, forse l'unica.
Penso in assoluto, forse
in assoluto
no.
Non penso proprio come crescita.
Non ne sono sicuro. Credo
per
che in certe
quel
categorie,
tipo di macchina.
Credo che in certe categorie sia in assoluto. Quando abbiamo fatto...
Quello certo, quando sopra una certa soglia. Anche,
al Tesla Day... durante i Tesla Day che siamo andati a provare una X, ci diceva il tipo che ai Tesla Day precedenti che avevano fatto nella zona di Milano vendevano 200 macchine al giorno. È una roba,
può essere,
è una roba abbastanza pazzesca, che in un solo posto, in una sola, è una roba abbastanza grossa.
No, diciamo che
nel segmento auto elettriche californiane che viaggiano nello spazio, sicuramente c'è la macchina più venduta.
Nello spazio, esatto.
Perfetto. E viaggiano nello spazio anche quelli che vanno troppo forte con la Tesla. Non so se avete letto, è di stasera il tizio che ha preso una trona tale della Tesla che si è disfatto il pacco batterie e hanno volato le.
Non è il nuovo modello di Tesla L, perché
no.
La foto se la vedi ha le ruote posteriori a L rispetto alle anteriori.
Il pacco batterie, che dovrebbe essere, è uno dei punti di forza della Tesla, no? Iper compatto, non si stacca mai, è sotto la scocca della macchina, è strutturale, eccetera. In realtà si è disintegrato e le singole celle, che sono dei cubotti particolarmente pesanti e cosa, si sono staccati e sono volati fino al secondo piano dell'appartamento lì vicino. C'è gente che se l'è trovato proprio in grembo con rischi di incendio.
Con un letto che è andato a fuoco.
Con un letto che è andato a fuoco, insomma.
Beh, ma allora, la macchina è abbracciata intorno a un albero.
Sì, pare che abbia preso una cricca a 100 miglia orarie. Per cui
160 km all'ora, quindi sì, insomma, non era proprio...
Bisogna vedere quanto ha frenato, come al solito, certo.
Ma però allora, è scappato, quindi...
Il tizio è uscito con...
No, l'hanno preso positivo alla cannabinoidi. Ecco. Quindi probabilmente non ha neanche frenato, anzi... Per cui, capito, un incidente del genere, che sia una Tesla o un'altra macchina, il copertone che vola via da qualche parte, come dire, è
sì,
strano,
il fatto che però il conducente ne esca sui suoi piedi, cioè
quello sì
è già un discreto successo, quindi il reparto marketing di Tesla saprà utilizzare a dovere questa notizia, questa cosa. È ora dei gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
I gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci di Digitalia selezionano per voi tutte le puntate, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo, Francesco, cominci tu col tuo gingillo.
Molto volentieri, abbiamo parlato l'ultima puntata di YouTube DL, che era stato prima rimosso dal DMCA e poi riaggiunto, che è un tool fenomenale per poter archiviare e preservare per il futuro video dalle maggiori piattaforme YouTube, ma non solo. tramite download. È chiaramente un tool a riga di comando, difficile da installare, perché se siete in Python devi avere la versione di Python giusto, installare Brew, però insomma, se non si è persone avvezze alla riga di comando è abbastanza complicato. Per cui se avete il classico amico meno esperto che però vuoi, com'è che faccio a scaricare questi video? Suggeriteli Vidl for Mac, se ha un Mac chiaramente, che è un tool, un software a desktop, quindi molto semplice, basta incollare dentro un URL, lui cerca tutti i video usando YouTube DL in background e se li scarica. C'è
usa YouTube DL in background.
Usa, è un client per YouTube DL, si occupa lui di installarle e mantenerlo aggiornato, e ha una bellissima estensione per Safari e una bookmarklet per tutti gli altri siti, quindi molto molto pratico se qualcuno adora archiviare per la preservazione storica video dai maggiori siti di streaming.
Fighissimo, grazie Francesco. Vidl for Mac. Michele, il tuo gingillo che mi ha fatto dubitare della tua sanità mentale. Adesso
beh, mi fa piacere che siamo arrivati a c'è voluto solo questo gingillo. Io la considererei un'opera d'arte, se non anche una performance.
Una performance, questo, ci sta.
Di questo designer, web designer che si chiama Cameron Askin, che ha preso tutta una serie di elementi grafici tipici dei vecchi siti di GeoCities, quindi dagli sfondi con le stelle o con le fiamme, le gif animate, ci sono varie sezioni del sito che sono tematiche.
Le Enterprise.
Le ha messe insieme.
Le navette Enterprise.
Le navette Enterprise.
Il teschio infuocato, certamente.
Vedrete tante cose che vi ricorderanno i primi anni 2000, se non la fine degli anni 90.
La donnina sotto lampione è meravigliosa.
Sono cose che proprio ti toccano il cuore, certo, se hai vissuto, certo, un certo tipo di internet.
Però messe tutte insieme così, Michele, cioè sono... Sì. Provocano
la parte più bella è quella degli under construction, che veramente... dati svolta la giornata. Lo trovate su cameronsworld.net. Se volete potete anche diventare un Patreon di questo progetto, e lui la descrive una love letter verso l'internet di un'epoca fa.
È vero.
Ma verso GeoCities, perché poi molti di quei cosi, se li clicchi, ti portano a vecchi siti.
È vero.
GeoCities.
È vero,
archiviati, quindi... sono cliccabili.
Non tutti, devi cercare e trovare ognuno il perché.
Esatto, ognuno poi ti rimanda, credo, al sito da cui è preso quel determinato elemento grafico.
Quindi sono siti ancora in piedi o sono siti storici?
Archive.org.
Esatto, sono stati archivizzati a un certo punto i siti di GeoCities.
Mamma mia, non ero andato fino in fondo, c'è veramente una quantità di roba.
Bellissima.
Una quantità di roba terrificante. Complimenti a Michele, perché trovare una roba del genere è... non so come tu l'abbia scoperto. È un trip allucinogeno di quando il web era molto, ma molto, ma molto più brutto esteticamente, ma anche molto, ma molto, ma molto più vero come contenuti. Grazie Michele per questo tuffo nel passato. Un gingillo invece, vi porto un gingillo assolutamente utilitaristico, non bello, ma utile, specialmente in questo periodo. Sono usciti i dispositivi iOS nuovi e magari volete fare la migrazione dei vostri dati dal dispositivo vecchio. E beh, una roba che non sapevo, ma c'è anche un... può darsi che sia nuova di questo giro di hardware e software. Sapete che si può trasferire la roba, i vostri dati, da un iPhone all'altro attraverso il restore di un backup su iCloud. Potete farlo device su device, da device a device, mettendoli vicini e utilizzando il Wi-Fi, ma c'è anche la possibilità di trasferirli via cavo. E via cavo, quando si manda roba via cavo, sapete meglio di me che la velocità ne guadagna enormemente. Come si fa? Si prendono due dei dongle tanto cari a Tim Cook, due cavi che vende Apple, che sono semplicemente da una parte il normalissimo cavo da Lightning a USB e dall'altra l'adattatore da Lightning a USB femmina per la macchina fotografica. Lo stesso adattatore ha la presa per l'alimentazione, per cui lo attaccate in modo che rimanga tutto alimentato sotto batteria, e in quel momento, collegando i due cavi tra di loro, di fatto collegate via USB i due telefoni tra di loro, per di più in protocollo USB 3, e quindi alla massima a una velocità molto sostenuta, e fate il trasferimento dei vostri dati in maniera sicura, veloce, affidabile, con una spesa tutto sommato moderata. Non ho idea di quanto, non mi ricordo quanto costi il cavo, l'adattatore USB, quello per collegare le macchine fotografiche, si chiama Lightning 2 USB 3 camera adapter, anzi c'è il link magari allo shop, però è quello americano, se non ci mette troppo tempo ci
vabbè
mette,
200-300 euro dai.
No, 30, 39 dollari su quello americano immagino sia 39,
quindi 60 euro in Italia.
2000 euro secondo me, immagino sia 39 euro su quello italiano. E beh, una roba che non sapevo, un gingillo, una chicca, una roba così, se siete ultra geek e avete fretta fatelo con il cavo. Saluti finali, brevi, brevissimi, portate orecchie fresche, abbiamo bisogno di nuovi ascoltatori, tanti più digitaliani possibili, già digitaliani o da formare, non fate certamente brutta figura a portare amici su Digitalia, li potete portare in audio, li portate col podcasting, il nostro mezzo classico, la nostra casa, ma potete portarli anche sul video su YouTube e potete portarli sia lunedì sera in diretta mentre registriamo, ci siamo anche su Twitch, mi dimenticavo, durante le dirette, e potete mandarli durante la settimana ad ascoltare l'ultima puntata o tutto l'archivio storico, di nuovo in audio col podcasting o in video con tutti i segmenti degli argomenti più importanti segmentati e montati da Michele e pubblicati su YouTube. L'indirizzo su YouTube è youtube.com/digitaliafm, l'indirizzo su Twitch, se non ricordo male, è analogo.
Digitalia.com, sì, vabbè,
twitch.tv/digitaliafm,
esatto,
perfetto, siamo sempre digitaliafm, ma se andate su digitalia.fm siete nella nostra casa base e ci stiamo attrezzando per mettere i link alle pagine YouTube e Twitch almeno durante la diretta, se non anche proprio sotto ogni puntata, direttamente per voi lì pronte. Vi ricordo che ogni puntata c'ha la sua pagina dedicata, se volete andare nella pagina della puntata 550 vi basta andare su digitalia.fm/550, più facile di così si muore. Direi che anche per oggi è tutto. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
E un ciao dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.